la senti questa voce. Chi canta il mio amore, la maglia d'amore, non te lo so spiegare, tanto non capirai.
Tanto non capirai.
Tifosi del Bari, buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai qui su Radio Biancorossa, puntata numero 20, buon venerdì 30 ottobre e un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. E allora, il Bari domenica nuovamente in campo allo stadio Zaccheria, c'è il derby Foggia-Bari, fischio d'inizio alle ore 17:30, puntata odierna dedicata interamente a questo match con rubriche, ospiti in collegamento, tante notizie e curiosità. Ci collegheremo anche con Foggia come al solito per le ultimissime sui nostri prossimi avversari. Vi ricordo i contatti per interagire con noi, il 393-949-7483, il numero per i vostri messaggi, note vocali o chiamate, ripeto 393-949-7483. Altrimenti c'è come sempre la nostra chat di Spreaker, potete scriverci anche lì. Magari iniziando dal pronostico di questa partita, perché come al solito il sondaggio del match della puntata pre-gara è ovviamente relativo al pronostico della partita, quindi come finirà Foggia-Bari, fate il vostro pronostico sul derbissimo di Puglia tra rossoneri e biancorossi. Entriamo ancora di più in prima partita, cercando di individuare la formazione del Bari. Ieri pomeriggio allenamento, attivazione muscolare in palestra, poi lavoro atletico diviso in due gruppi con esercitazioni tattiche per reparto, lavoro tecnico di stabilità. Poi a chiudere la seduta odierna, ieri la sfida a ranghi misti sviluppata su porzioni di campo. Per quanto riguarda gli infortunati, non hanno preso parte alla partitella finale a scopo precauzionale Bianco e Montalto, lavoro personalizzato per Andrioni, Derisio e Simeri. Per quanto riguarda quest'oggi è in programma una seduta di allenamento pomeridiana, ovviamente sempre a porte chiuse. Quindi abbiamo sentito, non ci saranno sicuramente Andrioni, Derisio e Simeri, in fortissimo dubbio, qualche quotidiano dava addirittura per certo il forfè di Bianco e Montalto. Noi ci mettiamo un punto interrogativo, diciamo che potrebbero essere dalle 3 alle 5 le assenze in casa a Bari. Sicuramente, come detto, Andrioni, Derisio e Simeri non saranno della partita, però ovviamente noi aspettiamo i convocati per notizie ufficiali. Per ora siamo sempre nel campo delle ipotesi. Formazione, andiamo con la formazione biancorossa. Secondo me si tornerà all'antico, comunque Frattali tra i pali, Celiento, il rientrante Sabbione e Di Cesare in difesa, poi a centrocampo da destra verso sinistra Ciofani, Maita, Lollo ed Orazio, in attacco Marra, Santenucci e Dursi. Diciamo che non ci sono molte alternative, l'unica possibilità potrebbe essere quella di vedere Citro dal primo minuto al posto di Dursi, però per il resto penso che la formazione sia questa, considerati anche i problemi di Montalto, che probabilmente se fosse stato in buone condizioni forse sarebbe partito titolare contro il Foggia, ma queste sono ovviamente solo mie supposizioni. Andiamo avanti, rassegna stampa, partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Bari un anno dopo con 6 punti in più e il doppio dei gol, i numeri premiano Auteri, dopo 6 partite i biancorossi corrono ad un'altra velocità. Quindi un confronto tra quello che è successo l'anno scorso e quello che sta succedendo quest'anno. Vabbè, l'anno scorso ci fu la falsa partenza con Cornacchini, perdemmo diversi punti, quindi insomma, è evidente che la squadra sta andando meglio. Regalia dice: la squadra c'è, ha qualità e può chiudere l'azione in molti modi. Perinetti aggiunge: costruito un gruppo più logico, i risultati sono arrivati. Diciamo che stanno arrivando. Regalia dice che la squadra c'è, appunto, a qualità e chiude le azioni in molti modi. Sì, si è vista una certa diversificazione, diciamo, nella conclusione a rete del Bari. Sì, questo è assolutamente, assolutamente vero. Magari ci manca ancora un po' qualche gol, qualche tiro dalla distanza da centrocampo, però per il resto sì, la squadra sta mostrando varie facce per quanto riguarda l'approccio al gol. Corriere dello Sport: per il Bari tre primati da difendere. Domenica lo Zaccheria, l'obiettivo è scavalcare in vetta la Ternana. La squadra di Auteri ha la media gol più alta del girone e in trasferta nessuno ha segnato e vinto di più. Questi tre primati da difendere, sicuramente un Bari che sta facendo bene. Ne parlammo anche ieri con Marco Iusco. Sta facendo bene anche per quanto riguarda le partite in trasferta. Ultimo giornale, Corriere del Mezzogiorno, Maiellaro, il doppio ex, il mio Foggia Bari, tra amori e rimpianti. Calciatore con i biancorossi, allenatore dei Satanelli, racconta un derby speciale, per una volta sarò imparziale. Ma io non ci credo neanche neanche se lo vedo. Secondo me Pietro Maiellaro tiferà il Bari senza ombra di dubbio, secondo me, però ovviamente magari non voleva sbilanciarsi nell'intervista. Sempre sul Corriere, differenziato per Bianco e Montalto, saltano la gara. Quindi, come dicevamo, secondo il Corriere del Mezzogiorno dovrebbero saltare la gara sia Bianco che Montalto. Bianco è uscito malconcio durante la partita col Monopoli, Montalto ha avuto problemi nell'ultima gara contro il Catania. Leggo qualche messaggio. Allora, c'è Alessio che ci scrive: per scaramanzia niente pronostico, e fai bene e siamo d'accordo con te, caro Alessio. Poi ma vorrei fare i complimenti a te, grazie per le tante emozioni che la tua trasmissione ci regala e soprattutto ci fa conoscere persone come Giacomo Libera, che hanno indossato la nostra maglia e che per ragioni anagrafiche non conoscevo. Ti ringrazio. Noi cerchiamo, guarda, di far conoscere. Ovviamente Giacomo Libera non lo conoscevo neanche io, non l'ho visto all'opera perché insomma in quel periodo lì avevo 5-6 anni, ero comunque piccolo, però è bello ascoltare aneddoti di calciatori del passato. Noi cerchiamo di fare di offrire entrambe le cose, sia il calciatore più recente ma anche il calciatore magari più datato, perché permette al tifoso più giovane anche di conoscere quella che è stata la storia del Bari. Quindi ti ringrazio per i complimenti, Alessio. Addirittura parli di emozioni, mi fa molto molto piacere leggere questo tipo di messaggi. Ovviamente molto merito di tutto questo ce l'ha anche chi è già in linea con noi, perché è un po' il mio mentore da questo punto di vista, perché è l'esperto dei calciatori, l'esperto della storia del Bari. Saluto e ringrazio per essere con noi il giornalista della Gazzetta dello Sport, Massimiliano Ancona. Ciao Max.
Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
Non so se hai sentito, c'era un radioascoltatore che mi faceva i complimenti per l'intervista a Libera. Io devo ringraziare anche te perché insomma c'è stato un valido supporto.
Ma Giacomo Libera, io ringrazio ovviamente te e ringrazio lo spettatore, l'ascoltatore, perché gradisce il tipo di lavoro che fai e te lo meriti tutto, è giusto che sia così. Giacomo Libera è stato uno dei più grandi attaccanti che il Bari abbia mai avuto, almeno in teoria. A Bari è stato molto molto sfortunato, tant'è che la sua carriera ad alti livelli si è fermata a Bari, quella maledetta sfida con il Verona nel dicembre 1980 che praticamente fece fuori sia Libera che Gaudino, che erano i due attaccanti del Bari. Libera per di più ebbe una ricaduta in allenamento qualche settimana dopo e finirono lì la loro carriera. Il Bari in quel momento, il Bari di Renna in quel momento era secondo in classifica dietro il Como di un certo Aldo Serena, che l'anno seguente sarebbe venuto a Bari e avrebbe vinto il campionato con Brescia e Pistoiese.
ti ha fatto una buona impressione ascoltare Libera? So, tu vabbè, sei comunque amico, quindi, però sentirlo così in radio ti è piaciuto, insomma, quello che ha detto? Un calciatore particolare, insomma, una capra calda, come si dice a Bari, no?
Certo, certo, ma è stata proprio questa, cioè lui era veramente, dal punto di vista tecnico, era davvero eccezionale. Avete parlato ieri di Riva, il paragone con Riva non è casuale, non solo perché sono nati due paesi vicini, ma anche per le caratteristiche tecniche proprio che entrambi avevano. Libera un po' per proprio il suo carattere, proprio libertino, lo ha detto lui stesso, lui gli piaceva
una bella vita.
Quindi, esatto. È anche, però oggettivamente anche stato molto sfortunato da calciatore, insomma, perché poi si fa bene nel calcio, si fa male, e anche in questo caso, come nella vita in generale, ci vuole sempre un pizzico di buona sorte, un pizzico di come dire, di saperci fare, di savoir faire, un po' di tutto, ecco. Da questo punto di vista Libera è stato molto sfortunato.
Allora Massimiliano, facciamo il nostro consueto passo indietro. Bari-Catania, l'abbiamo detto in questi giorni, Bari squadra dai due volti, pessimo nel primo tempo, soddisfacente nel secondo.
Concordo, almeno fino al pareggio di
fino al quarantesimo
di Cesare, esatto, almeno fino al pareggio di Cesare. Probabilmente ho visto un Bari ancora più brutto di quello che avevo visto nel primo tempo a Monopoli. Il secondo tempo con il Monopoli non l'ho visto per i noti di servizi, quindi non mi sento di pronunciarmi. Ecco, e poi quel gol, che è stata una prodezza personale
un'azione manovrata
di gioco, esatto, ha cambiato un pochino la situazione della partita, e complice anche un evidente crollo fisico più che psicologico del Catania, ne ha parlato anche il tecnico del Catania Raffaele a fine partita. Il Bari poi di fatto ha potuto disporre dell'avversario a proprio piacimento. Qualcosa del genere era capitato al Catania anche nella sfida interna con la Ternana,
sì.
E quindi è evidente che probabilmente ci sia una costante fisica nel Catania, che ha dalla sua la storia,
anche mentale,
la sua tradizione, ma anche probabilmente un po' di ritardo nella preparazione. Il Bari stava crescendo e quindi poi ha disposto agevolmente dall'avversario. Speriamo che, ma ne saprete sicuramente più di me, i due infortunati di quella gara siano entrambi stati recuperati, cioè sia
su Maita non ci sono notizie, quindi dovrebbe essere recuperato.
È imprescindibile per il Bari.
Sì, no, Maita ci sarà sicuramente. Ci sono dei dubbi su Montalto, molti addirittura il Corriere del Mezzogiorno diceva che non sarà dalla partita. Vedremo un pochino i convocati di domani e avremo sicuramente le idee più chiare. Max, veniamo a questo Foggia-Bari, tanti precedenti, no?
Beh, ce ne sono tantissimi.
Tante le storie, tra un po' ne parleremo.
Esatto, tante storie, tanti precedenti. Io mi soffermo soltanto su quelli di Foggia. In totale sono 46 i derby tra Bari e Foggia dal 1933, che la prima sfida a girone unico si disputò a Bari, nel campo degli Sports, un campo che adesso è scomparso e che sorgeva nei pressi del carcere, e che ora è scomparso e al suo posto è stata costruita la mediana. E il Bari si impose per 1-0 con un gol di Annibale Prossi, che soltanto 3 anni dopo avrebbe vinto l'unico oro olimpico del calcio italiano, laureandosi capocannoniere con la nazionale di Vittorio Pozzo ai giochi di Berlino del 1936. Si trovò a Bari in quella stagione, segnò 12 reti, proprio perché in quel momento stava svolgendo il servizio militare a Barletta, e quindi il Bari se ne accaparrò le gesta d'accordo con l'Inter, che era la squadra che aveva cresciuto quel talento vero e proprio. Ed era famoso perché giocava con gli occhiali, avendo una incredibile miopia. E quindi, detto questo, tra Bari e Foggia la sfida è praticamente infinita, almeno sino al 1997. Poi c'è stato praticamente un buco di quasi 20 anni, 18 per l'esattezza, e il derby si è tornato a giocare nel 2015 in Coppa Italia al San Nicola, anche questa volta, e il Poggia di De Zerbi, attuale allenatore del Sassuolo, si impose per 2-1 pur giocando in Serie C contro il Bari di Paparesta, il primo, che il secondo Bari di Paparesta, chiedo scusa, quindi quello del 2015-2016, che si stava ancora, come dire,
formando.
Esatto, non erano ancora arrivati, per esempio, Maniero, non erano arrivati tutti i rinforzi che arrivarono proprio alla fine di agosto.
Non lo ricordo.
Questa partita si svolse intorno al
Sansone, Rosina, no? Giusto, esatto. Quel Bari. Sansone, esatto. Rosina, che arrivarono
esatto, Sansone soltanto era arrivato.
C'era già
Rosina, Sansone sarebbe arrivato nell'ultimo giorno di mercato insieme a Maniero. Mm. Ti dico anche la data, era il 9 agosto 2015.
Vabbè.
E per dire, i foggiani furono così contenti di quel blitz al San Nicola che festeggiarono alla fine della partita accogliendo la squadra trionfalmente. Quella squadra del Foggia poi a fine stagione avrebbe perso la finale per andare in serie B con il Pisa, la finale dei playoff per andare in Serie B con il Pisa.
Perfetto, Max, ci sono curiosità, aneddoti, immagino tantissimi legati a questo.
Sì, ce ne sono tanti. Vorrei ricordarne almeno uno,
sì.
Più una figura importante che secondo me accomuna, visto che in questa situazione Radio Biancorossa, quindi parliamo tendenzialmente del Bari, mi piace ricordare, magari sono un po' ripetitivo, ma mi piace ricordare il Bari di Caduzzi, che ha allenato anche il Foggia nell'ultima,
certo,
stagione di Serie A, quindi 1994-95. E Caduzzi fu chiamato a sostituire Zeman proprio perché l'erede designato di Zeman, che era Delio Rossi, non sarebbe stato liberato dalla squadra che lo aveva sotto contratto. Se non ricordo male era la Salernitana, ma mi posso sbagliare.
Può essere.
E quindi Giuseppe Favone, chiamò Caduzzi, quella Foggia giocò meravigliosamente per tutto il torneo d'andata, perse a Bari per 2-1 il derby d'andata, segnarono Tovalieri e Lorenzo Amoruso, in mezzo ci fu il pareggio di Di Biagio, un palo di Bresciani e un rigore parato a Gautieri da Franco Mancini, che poi l'anno seguente, negli anni seguenti, sarebbe venuto a giocare a Bari. E quindi quel Foggia poi retrocesse tra molte ombre, anche perché in quel periodo ci fu anche il crack di Casillo, che finì anche in carcere e poi dopo una decina d'anni è stato ritenuto del tutto estraneo ai fatti che gli erano stati contestati. E quindi quel Foggia fu diretto erede di Zeman, retrocesse tra molti sospetti, insomma. Del Bari di Caduzzi credo che in molti ormai sapranno tutto, almeno gli ascoltatori di Radio Biancorossa. Del resto lo stesso Libera ieri ce ne ha parlato bene, insomma.
Certo.
Era una persona particolare.
La sapevi quella storia del ritiro singolo?
Sì, la sapevo, infatti è nel mio primo libro, quello la storia della Bari dei Baresi, altre storie. Erano nel ritiro di Acqua Pendente, non in Trentino, come ha ricordato Giacomo Libera, Acqua Pendente, che è al confine tra Lazio, Toscana ed Umbria praticamente. E loro andarono una settimana, 10 giorni prima, e proprio ricorda bene, perché ne ha parlato più di un calciatore, che Caduzzi non volle, e ne ho parlato anche con Regalia di questo, che all'epoca era il direttore sportivo biancorosso. Caduzzi si impose perché disse: mi bastano Iorio e Libera per giocare, io devo recuperare Libera, perché Libera, secondo me, riuscirò a farlo rigiocare ad alti livelli. E lui spese tutta l'estate fino alla fine di ottobre nel tentativo di recuperarlo, ma in realtà Libera giocava una partita e poi stava fermo tre, perché i dolori al ginocchio seguiti alla rottura dei legamenti del ginocchio,
come ha raccontato anche
prima Verona e poi, esatto, non riuscivano a farlo giocare, e quindi alla fine arrivò Bresciani, che è un altro doppio ex, uno dei tantissimi doppi ex, e che al Foggia ha segnato 3 gol, un gol proprio l'8 novembre 1981, nel giorno del suo debutto in biancorosso, nel 3-0 del Bari al Foggia dell'81, appunto del Bari di Catuzzi, che con doppietta di Iorio seguente, e poi in Coppa Italia nell'estate seguente. Addirittura in quella circostanza il Bari vinse 3-1 in rimonta, segnò Desolati prima per il Foggia, fu la prima partita con l'impianto di illuminazione finalmente ripristinato allo Stadio della Vittoria. Era l'estate dell'82, per l'esattezza il 22 agosto, e il Bari recuperò il gol di Desolati nel secondo tempo, segnando due gol con Bresciani e un gol con Nicassio, uno dei tanti baresi del Bari di quel periodo, Gigi Nicassio, che ricordo certo, con molto affetto.
Max, hai già anticipato un doppio ex, Carlo Bresciani, qualcun altro? Vabbè, libera.
Guarda, sarebbe, allora, io parto dagli allenatori, perché per esempio gli allenatori sono, oltre a Catuzzi, posso parlare di Oronzo Pugliese, il mago di Turi, il cui unico esonero della carriera, e qui ringrazio Giovanni Cataleta, che come dire, mi ha seguito per quanto riguarda la storia del Foggia nel libro che ho appena pubblicato. Oronzo Pugliese, il mago di Turi, nonché il mago dei poveri, che batté con il Foggia, appena promosso per la prima volta in Serie A, batté l'Inter di Herrera, che aveva vinto Coppa dei Campioni e Coppa Intercontinentale, quindi l'Inter Euromondiale. Era il 31 gennaio 65, il Foggia vinse per 3-2. Ma poi ci sono Toni Carnielli, per cui, come scrivo, insomma, ci fu proprio probabilmente un incidente diplomatico tra Bari e Foggia negli anni 30. Ma poi posso citare il grande Tommaso Maestrelli, non si può non citarlo, barese nato a Pisa, che ha fatto tutta la storia del Bari, ha fatto gran parte della storia del Bari da calciatore, arrampicandosi fino alla nazionale olimpica nel 1948, giocò solo la sfortunata gara con la Danimarca, persa 5-3, e però poi da allenatore, dopo aver fatto bene con la Regina, dove aveva sfiorato addirittura la Serie A, fece più o meno lo stesso con il Foggia. In due stagioni conquistò la promozione in B e addirittura la fase finale della Coppa Italia. Il Foggia arrivò terzo in Coppa Italia, quando la Coppa Italia, mi piace ricordare, era un trofeo serio in cui tutti erano in gioco dall'inizio e tutti potevano essere eliminati dall'inizio, e soprattutto tutte le squadre giocavano con la formazione migliore sin dalla fine di agosto. E Tommaso Maestrelli, che poi dal Foggia, insieme allo sfortunato Rececconi, sfortunati entrambi in realtà perché morirono per cause diverse a distanza di poco più di un mese, tra la fine del 76 e l'inizio del 1977, andarono alla Lazio, e con la Lazio nel 74, la Lazio era appena retrocessa in Serie B, fecero un'immediata promozione, un terzo posto in Serie A nel 73 e lo scudetto del 74. La Lazio di Maestrelli, io vivo e lavoro a Roma, vi posso assicurare che a Maestrelli farebbero, i tifosi della Lazio farebbero ben più di un monumento, e lo fanno ancora adesso. Maestrelli, lo ricordiamo a proposito di derby giocati a Foggia, ecco, nel 1968, mentre il Bari di Toneatto sbarcava in Serie A, non riuscì a battere il Foggia di Maestrelli nei due derby, pareggiò all'andata per 0-0. Nel ritorno Maestrelli si inventò una mossa rivoluzionaria: sostituì un difensore, che era Baladé, con un attaccante durante l'intervallo. Una mossa rivoluzionaria per quei tempi, assolutamente rivoluzionaria, perché le due squadre erano ancora sullo 0-0. Il risultato fu che il Bari di Toneatto, aggredito da quest'ennesimo attaccante, non riuscì più a riorganizzare la difesa e beccò un 4-0, che è il risultato ancora più pesante inflitto dal Foggia al Bari nei derby, nella storia dei derby, insomma. Superiore a quel 4-1 inflittoci ingiustamente proprio nel 1991, novembre 91, quindi or sono 29 anni, il 3 novembre era, una settimana dopo l'incendio doloso del Petruzzelli, e il Foggia di Zeman batté quello di Boniek, che era subentrato da qualche settimana a Salvemini, per 4-1, ma fu la migliore partita del Bari, del pessimo Bari di quell'anno, che retrocesse pur avendo sulla carta una formazione da qualificazione UEFA.
Veniamo all'arbitro, gara che sarà arbitrata da Matteo Marcerano della sezione di Genova, assistenti Andrea Nietta e Gianluca Delia, entrambi di Ozieri. Il quarto ufficiale sarà il signor Federico Longo di Paola. Che sai dirci su questo arbitro Marcerano?
Dunque, è un arbitro esperto perché è in C dal 2017-2018, quindi è assolutamente affidabile alla quarta stagione. Il derby sarà la sua 48ª gara arbitrata nella stagione regolare di Serie C. Quest'anno ha già arbitrato Palermo nel girone C, ha già arbitrato l'11 ottobre Palermo-Avellino 0-2 e il 21 ottobre Catania-Ternana 1-3. Quindi, come al solito, facciamo gli scongiuri: due partite, due vittorie in trasferta per il momento per il signor Marcerano.
Non c'è due
Per
senza
quanto
tre.
riguarda il Bari, invece, i precedenti non sono dei migliori perché ha arbitrato due volte il Bari nella scorsa stagione. Il 1° settembre Bari-Viterbese 1-3, unica sconfitta interna del Bari l'anno scorso, e il 20 ottobre seguente Avellino-Bari 2-2 con il, come dire, il Bari che perdeva 1-0, rimontò 2-1 e poi si fece rimontare anche dall'Avellino nel finale. Secondo me, anche in quella circostanza, altri due punti persi che pesarono sul
Certo.
computo della stagione.
Certo.
E quindi,
Va bene, ma questa è Massimiliano, come detto, è la settimana del derby, ma non solo, è anche la settimana dell'uscita del tuo nuovo libro. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, ora sei qui con noi, quindi ne puoi parlare in maniera molto più dettagliata.
io ti ringrazio per questa finestra. Il libro si chiama Bianco Rosso Nero e il sottotitolo è Il Derby della Puglia, WIP Edizioni, un editore barese, e il costo è di 12 euro ed è un libro che è già disponibile nella casa editrice e sarà disponibile a breve sia nelle librerie di Bari che in quelle di Foggia, però è già ordinabile sui circuiti IBS e Amazon, almeno così mi dice l'editore, quindi voglio togliermi di
Credersi.
dosso qualche responsabilità. È un libro che io ho scritto con il cuore ed è un libro che, come scrivo, non vuole essere esaustivo, perché ovviamente non conosco nei dettagli la storia, soprattutto quella del Foggia, però mi sono sforzato di impararla e di riportarla, in modo che i cugini foggiani conoscano un po' della storia barese e noi baresi si conosca un pochino della storia foggiana. Noi ci siamo lamentati per tanto tempo delle, come dire, di qualche gestione non appropriata del club. Dovreste vedere che cosa è accaduto a Foggia nel corso
Certo.
di questi 100 anni, perché il Foggia poi ha compiuto 100 anni esattamente nello scorso maggio, quindi a 100 anni e 5-6 mesi. Quindi è un libro che si legge, è prettamente calcistico, come al solito, però ho voluto arricchirlo con qualche finestra sulla storia delle due città, soprattutto riguardanti la Seconda Guerra Mondiale e più o meno delle tragedie rimaste, come dire, nel collettivo, nella memoria collettiva di Bari e Foggia. Faccio riferimento, per esempio, all'arrivo degli albanesi nel 1991, 8 agosto, dell'arrivo della nave Vlora in quella stagione. Poi ci fu anche il rogo del Petruzzelli, la morte di un DJ in un incidente stradale di Cesare Tripodo, DJ Trip, un mito per chi come me allora provava anche a cimentarsi tra i piatti dei disc jockey. E mentre a Foggia non si può non dimenticare che il crollo del palazzo di Viale Giotto, come i bombardamenti del 43 che sono valsi a Foggia sia la medaglia d'oro al valor civile, sia quella, seppur tardiva perché è giunta solo nel 2006, quella d'oro al valor militare. Insomma, a me piace sempre circostanziare le mie storie perché si possa conoscere un po' di tutto e perché anche chi non è prettamente calciofilo possa, come dire, approcciarsi alla lettura di questo libro che ho scritto con il cuore e che spero sia letto con il cuore. Ecco.
Perfetto, allora Bianco Rosso Nero, il derby della Puglia, il nuovo libro di Massimiliano Ancona, libro WIP Edizioni, 12 euro e online anche su Amazon, come ha detto poco fa Massimiliano Ancona. Allora, Max, noi ti ringraziamo, come sempre, un piacere averti avuto con noi. In bocca al lupo per questa nuova avventura, si può dire, legata a questo libro, e alla prossima. Grazie, Max.
Io ti rispondo crepi o viva a seconda del, come dire, di... e ti ringrazio anche per questa piccola finestra. Un saluto a tutti i radioascoltatori e sempre Forza Bari. Io non ho dato il mio pronostico, ma credo che il Bari o vince il derby o perde la faccia. Voglio essere così. In questo caso voglio essere preciso perché non credo che ci siano alternative per il Bari attuale.
Hai ragione, grazie Max, grazie mille, alla prossima, ciao.
Buon lavoro.
Ciao, grazie. E allora, mi è piaciuta questa ultima frase di Massimiliano, o vince il derby o perde la faccia. Beh, l'abbiamo detto nei giorni scorsi, bisogna vedere il valore delle squadre, ok, non c'è storia, è pur sempre un derby, insomma, il Bari deve assolutamente cercare di farlo suo perché non ci sono molte alternative, non ci sono molte alternative, quindi siamo assolutamente d'accordo con Massimiliano Ancona. Intanto stiamo perfezionando il secondo collegamento di giornata, qualche ancora istante di attesa e saremo pronti col collegamento. Vediamo un pochino se ci siamo oppure no. Ci stiamo collegando ovviamente con Foggia. Vediamo un pochino. Ancora qualche altro collegamento, qualche altro secondo. Vediamo un pochino. Non ancora, non ci siamo. Vabbè, andiamo avanti. Allora, Max ha parlato di quello che è la storia di questo derby. Ne abbiamo vissuti tanti di derby. Lui ne ha raccontati circa una quarantina, da quello che ho sentito. Sicuramente il Bari non ha avuto grande fortuna nei derby giocati a Foggia, quindi manca anche la vittoria e il successo da parecchio tempo, quindi bisognerebbe assolutamente tornare alla vittoria anche e soprattutto per questo motivo, anche poi per regalare una gioia ai tanti tifosi che vedranno la partita in televisione. Insomma, speriamo che questa volta si possa vedere senza problemi su Eleven Sports, perché insomma nelle ultime settimane ci sono stati problemi. Bene, siamo pronti col collegamento per sapere tutto sui prossimi avversari del Foggia. Siamo in linea col giornalista di IM Calcio Foggia, Ignazio Silvestri. Buon pomeriggio, Ignazio.
Ciao Nicola, buon pomeriggio a voi, grazie.
Ciao Ignazio, allora, non è un bel periodo per il Foggia, vi chiedo se vi aspettavate un inizio di campionato diverso.
Ma sì, come hai detto tu, è sicuramente un momento delicato. Guarda, personalmente non mi aspettavo di più. Questa è una squadra che, come sappiamo, si è venuta a creare in pochi giorni. Foggia che ad una settimana dall'inizio del campionato non sapeva ancora quale categoria avrebbe disputato, quindi si è ritrovata ad un colpo dalla Serie D alla Serie C, e quindi diciamo che queste difficoltà c'erano sicuramente da attendersene. È chiaro che la vittoria poi all'esordio contro il Potenza, ben sperare, poi quel filotto di sconfitte consecutive, insomma, sono venute un po' meno le aspettative. Però anche per quello che è stato sicuramente il calciomercato condotto dal Foggia, e un'annata particolare, insomma, tribolato, sicuramente c'era da aspettarsela. E adesso, dopo Catanzaro, Avellino, ci sarà questa partita con il Bari. Ancora una volta il Foggia parte sfavorito, vedremo un pochettino cosa succederà.
Foggia che si è affidato a Marco Marchionni, che tecnico è? Come fa a giocare le sue squadre?
Ma devo dire che Marchionni è una bella sorpresa, diciamo così. Sicuramente è un allenatore giovane, emergente, sta provando a cambiare il Foggia tatticamente. Mentre fino alla scorsa stagione il Foggia giocava con un 3-5-2, ma era un 3-5-2 basato soprattutto sui lanci lunghi, insomma, soprattutto sulla fisicità dei calciatori. Quest'anno è un Foggia che ha cambiato questa mentalità, è un Foggia che sta provando a giocare, no, come si suol dire, la palla a terra, e a livello di gioco sicuramente ci sono stati dei miglioramenti. È chiaro che poi torniamo sempre al discorso dell'organico: quando non hai diciamo una rosa all'altezza di esprimere determinati concetti, è chiaro che poi hai delle difficoltà. Però è un allenatore giovane, emergente, farà strada, è quello che ci auguriamo tutti, magari già da quest'anno con il Foggia. Sicuramente una patata bollente, diciamo, per iniziare la sua carriera.
Intanto c'è Daniele che ci scrive: queste sono le partite più insidiose. Io sono assolutamente d'accordo con lui, ma poi alla fine si è capito perché sono andati via i due precedenti tecnici.
Ma entrambi, diciamo, che hanno avuto divergenze con la società per quanto riguarda il mercato. In primis Capuano aveva fatto delle richieste specifiche, mi riferisco soprattutto a Fella e a Cernigoi, due calciatori che poi dopo una fase di trattativa si sono andate ad accasare altrove. Quindi questo è stato il principale movente per quanto riguarda l'addio di Capuano. La stessa cosa poi per quanto riguarda Maiuri: come ben sappiamo è durata meno di una settimana la sua avventura, e la ragione è sempre la stessa: una società che ha stanziato un certo tipo di budget. Da parte dei due tecnici sono arrivati richieste che lo sforavano, e da lì poi sono nate queste incomprensioni. Marchionni è invece il tecnico che, diciamo, si è più adattato a quelle che sono le difficoltà dell'ambiente, a quella che è l'attuale periodo del Foggia, e quindi almeno fino a questo momento pare si sia un po' tranquillizzata la situazione sotto questo aspetto.
Anche se
invece per quanto riguarda il resto,
Ignazio, si parla di Canonico interessato al Foggia, cosa c'è di vero?
Beh, vi posso confermare che sicuramente c'è una trattativa in corso tra Canonico e l'attuale proprietà. Anzi, proprio negli scorsi giorni Canonico ancora una volta ha ribadito di voler acquisire l'intero pacchetto societario del Foggia. Lui stesso ha anche affermato di comunque restituire tutte le somme fino a questo punto investito dagli attuali soci, purché insomma abbia carta libera per quanto riguarda la società. È chiaro che adesso più passano i giorni, più questa trattativa si complica, anche se nelle ultime ore pare ci sia stata un'apertura da parte dell'attuale presidente del Foggia Felleca, e tant'è che anche domenica, prima della partita della Ternana, ci sia stato un primo scambio di documenti tra i due imprenditori. Adesso vedremo cosa succederà nelle prossime ore, però è molto caldo l'asse tra Canonico e Foggia.
Veniamo alla partita, ti chiedo quale potrebbe essere la formazione del Foggia.
Beh, sul modulo non ci sono dubbi, sarà ancora una volta 3-5-2. Tra i pali ci sarà Fumagalli, davanti a lui il terzetto difensivo formato da Germinio, Anelli che rientra dalla squalifica, e poi c'è in corso il ballottaggio tra Gavazzi e Agostinone. A centrocampo sulla sinistra ci sarà Calombò, poi due maglie per Garofalo e Vitale, al centro ci sarà Raggio Garibaldi, mentre a destra invece agirà Di Masi. Davanti ci sarà Dell'Agnello, che farà coppia probabilmente con Curcio. Questa probabilmente sarà la formazione.
Ecco, rispetto al Foggia che, diciamo, ha vinto il campionato di Serie D, anche se alla fine l'ha vinto il Bitonto, però diciamo rispetto al Foggia dell'anno scorso è cambiata molto la squadra oppure no?
Sì, sicuramente dal punto di vista dei giocatori la rosa è stata completamente rivoluzionata. Anche se comunque sono stati presi i calciatori che nella scorsa stagione la maggior parte hanno tutti fatto la Serie D, eccezione fatta per Curcio, che invece è arrivato dal Catania. Però rispetto all'anno scorso è una squadra completamente rivoluzionata dal punto di vista dei giocatori, di meno dal punto di vista tattico, dal momento che il Foggia ha conservato quel 3-5-2 che marca di Nini Corda. Però sì, sotto questo aspetto è cambiata molto la squadra.
Ecco, veniamo ora alla tifoseria. Che aria tira in città per questo derby? Ho letto un po' sui social, c'è poca fiducia nella squadra di Marchionne, addirittura c'è chi teme l'imbarcata contro il Bari.
Sì, assolutamente sì, e questo è il pensiero un po' di tutti quanti da queste parti. Diciamo che rispetto all'ultimo derby giocato in Serie B, questa volta il favore del pronostico va completamente a favore del Bari. E diciamo che ormai da mesi c'è una frattura evidente nel rapporto tra la società e la tifoseria, e questo rapporto che è culminato soprattutto nell'ultimo mese con una serie di contestazioni, striscioni, nella quale il tifo organizzato ha invitato più volte la società a farsi da parte. Diciamo che non c'è quindi buon sangue nelle vene in questo rapporto, e di conseguenza insomma c'è anche totale sfiducia anche nei confronti dei giocatori, ma proprio perché per quello che è stato il mercato la tifoseria non ritiene questa squadra adatta a quello che poi è il blasone del Foggia. È chiaro che comunque alla fine è un derby certo, molto sentito da queste parti, per cui in questo aspetto diciamo sicuramente ci dovrebbe essere il 50-50 di possibilità, però io penso che andando poi ad analizzare quelli che sono i roster delle due squadre, è chiaro che il Bari parte nettamente avvantaggiato.
Il calciatore più temuto del Bari secondo te chi è?
Beh, c'è Antenucci e non è che sto qua a spiegare chi sia, però il Bari ha dei giocatori sicuramente importanti, c'è Di Cesare, ci sono anche poi quei giocatori che mister Auteri ha voluto fortemente dal Catanzaro, però è una squadra quadrata, è una squadra forte in tutti i reparti, però se devo dire un nome in assoluto vado su Antenucci.
Ecco, una curiosità, com'è messo il terreno di gioco dello Zaccheria?
Ah, il terreno di gioco è messo molto bene, anche nel corso della partita con l'Avellino, che sarà l'ultima in casa, il terreno di gioco è apparso in ottime condizioni. E questa è una novità perché soprattutto nelle ultime due stagioni il Foggia ha avuto problemi da questo punto di vista. Però nonostante i problemi che ci sono stati in estate, il manto si può dire che è stato curato sicuramente molto bene ed è in perfette condizioni anche per questa
partita.
Perfetto,
questa è una bella notizia. Infine ti chiedo, dal punto di vista meteorologico, cosa è previsto?
Ma il tempo, almeno in questo weekend, non dovrebbe essere diciamo brutto, quindi non sono previsti temporali o robe del genere. Sicuramente un pochettino di vento, e questo potrebbe fare anche la differenza, no? Sotto il punto di vista della partita, però non sono previste precipitazioni.
Perfetto, perfetto, chiaro ed esaustivo. Ignazio Silvestri, giornalista di IM Calcio Foggia. Ignazio, grazie mille, è stato un piacere averti con noi, buon lavoro e buona partita.
Grazie a voi Nicola e grazie per l'opportunità.
Grazie a te, ciao, grazie mille.
Ciao.
E allora, questo Ignazio Silvestri da Foggia, che lui preciso, dettagliato, insomma è stato un piacere anche ospitarlo. Insomma, la guida al derby è più che completa, vi abbiamo offerto tutto quello che c'era da offrire, quindi le idee sono più che chiare. Vi ricordo la programmazione di Radio Biancorossa, domenica torna, prendiamoci un tè caldo, nell'intervallo del match con me Antonio Fioretti, ci collegheremo anche con Foggia, con Marco Iusco, l'appuntamento con Tanto Non Capirai, e invece per lunedì sempre alle ore 14, dove tutto questo, sempre qui, nella casa dei tifosi del Bari, Radio Biancorossa, forza Bari e ciao.
Tanto non capirai.
Un mese fa ho convertito i miei contanti in moneta elettronica con il voucher Ricarica Much Better. E da allora lo uso per tutto. Il trasferimento di fondi non è solo Much Better, ma è gratuito, facile e veloce. I pagamenti online sono più sicuri degli archivi segreti del Vaticano. Ti offrono anche una carta di debito e te la spediscono al tuo indirizzo. Tutto gratuitamente. Penso che avrebbero dovuto chiamare il loro wallet elettronico Extremely Better o Molto Much Better. Perché accontentarsi del meglio quando puoi avere Much Better? Compra il voucher Ricarica Much Better nel tuo negozio di fiducia. Partecipa al programma governativo di cashback.